Laser.
Raccontiamo qui la storia di un matrimonio ben combinato, quindi si suppone felice. Poi dovremmo esaminare il concetto di felicità, ma in realtà accontentiamoci dei fatti. Felice perché in tempi difficili di legami di convivenza ai due di cui parliamo era capitata quantomeno una fortuna piuttosto rara, ed era quella di essere coetanei. Lei, una ragazzina dalla faccetta pulita e allegra, immaginiamo con una voce piccola e cinguettante, gradevole da ascoltare in un francese misto di dialetto milanese, meno sicura nel cimentarsi con l'italiano, con lo scritto soprattutto. L'italiano, che è una lingua poco frequentata nella casa paterna, meno ancora in quella del marito. E lui, il marito, un carattere animoso, appassionato, un giovane pieno di slanci. Stiamo parlando di Henriette Blondel, di nascita alto borghese e di solita ricchezza, e di Alessandro Manzoni, piccola nobiltà, ma da parte della mamma una grande fama che discende da un nome, Beccaria, stimatissimo di qua e di là dalle Alpi. Era buona norma a quel tempo, e stiamo parlando degli inizi dell'Ottocento, che la scelta della sposa passasse al vaglio di varie e diverse considerazioni: il censo, la dote, l'accordo quasi commerciale tra le due famiglie, tutto nel segno della grande avvedutezza. Quando questo succede, Alessandro Manzoni ha 22 anni, lei 16. I due, diciamo promessi sposi, si vedono la prima volta nell'ottobre del 1807 alla villa del Belvedere sul lago di Como. E subito dopo questo incontro, del tutto formale e senza alcun vincolo ancora, il giovane Manzoni scrive al suo grande amico e mentore Claude Fauriel, tra parentesi considerato l'uomo più bello di Francia. Ecco cosa gli scrive: «Ho una confidenza da farvi. Ho veduto a Milano la giovane di cui vi ho parlato. L'ho trovata molto graziosa. Mia madre, che ha parlato pure con lei e più a lungo di me, la trova di ottimo cuore. Non pensa che alla casa e alla felicità dei suoi genitori che l'adorano. Infine è tutta colma di sentimenti familiari. In un orecchio vi dirò che essa è qui la sola che senta così. Vi è per me un altro vantaggio che è veramente tale in questo paese, almeno per me. Essa non è nobile, e voi sapete a mente il poema del Parini. Di più, essa è protestante, insomma, è un tesoro. E mi pare finalmente che fra poco saremo in tre a desiderarvi. Fino ad ora, tuttavia, la cosa non è ancora per nulla decisa, ed essa stessa non ne sa nulla. Io credo che sarei in dovere di renderne partecipe, quando sarà fatta, l'uomo stimabile di cui speravo ottenere l'alleanza. Ditemi dunque, ve ne prego, il vostro pensiero in proposito. Per ora la cosa è segretissima. Mia madre mi interrompe ora per dirmi di scrivervi che la piccina di cui vi dicevo parla sempre francese, che ha 16 anni e che è semplice e senza pretese. Eccovi dunque pienamente illuminato». E poco dopo, in un'altra lettera, a matrimonio già quasi pronto: «Vi dirò dunque che la mia sposa ha 16 anni, un carattere dolce, molta addirittura di sentimento, un grandissimo affetto per i suoi genitori e che per me sembra avere un poco di bontà. Per mia madre essa ha una così viva tenerezza, mista rispetto, che si direbbe veramente un sentimento filiale, perciò non la chiama mai altrimenti che mamma. Voi troverete senza dubbio che ho corso un po' troppo, ma dopo averla conosciuta davvero ho stimato inutile ogni indugio. La sua famiglia è fra le più rispettabili per l'armonia che vi regna e per la modestia, la bontà e ogni buon sentimento. Infine, io sono certo di fare la mia felicità e quella di mia madre, senza la quale la mia non esiste. Ecco, 4 mesi dopo i due si sono sposati con vincolo calvinista e dove è finita la piccola Enrichetta? D'ora in avanti sarà Enrichetta e non più Henrietta. In che razza di strano sviluppo familiare? Vale la pena di ricordare, almeno per lui, perché per il momento è solo un ragazzo dalla storia complessa, che ha vissuto anni di abbandono tra un collegio e l'altro, prima a Merate e poi a Lugano, e ha vissuto il tempo di un'infanzia e di un'adolescenza sicuramente tribolato. E infine, a 18 anni, si è ricongiunto alla madre, la fascinosa signora Giulia Beccaria, che allora viveva a Parigi ed era in un momento molto doloroso per lei. Aveva appena perso l'amatissimo compagno Carlo Imbonati, uomo di grande qualità che aveva avuto in gioventù come precettore Giuseppe Parini. E vediamo che tutto si tiene in questo nodo della cultura illuministica milanese. Non serve, io credo, aggiungere altro al quadro culturale in cui si inserisce questa storia e in cui si inserisce Enrichetta. Lei, nata in una famiglia solida, con tanti fratelli e una formazione di ragazza di casa, si trova di colpo proiettata in un mondo culturalmente alto, intellettualmente evoluto e sotto l'egida di una grande madre, una donna dal carattere volitivo, il cui ascendente sull'unico figlio sarà forte, tanto più forte in quanto corredato da un affetto profondo e corrisposto. Perché bisogna dire che se mai il Manzoni ha amato qualcuno di getto e totalmente è stata sua madre. Viene facile pensare che il romanzo del Manzoni rispecchi con un minimo di aggiustamento una situazione relazionale oggettiva. Una famiglia che si compone di 3 elementi di base, 2 sposi e una suocera madre, suocera e madre di entrambi a tutti gli effetti, come Giulia Beccaria è stata nella realtà di casa Manzoni.
Quando torna maggio, con i suoi vaghi fiori, quando i vecchi amori tornano a fiorire.
Guardiamo i 2 sposi, apriamo uno spiraglio sulla realtà dell'abitazione di Via del Morone a Milano e tra parentesi è davvero solo uno spiraglio, perché nell'intimità familiare, con una riservatezza molto lombarda, si entra pochissimo, se ne parla pochissimo. È curioso come di Manzoni sappiamo tutto e rimaniamo sempre a margine di tutto. Una soggezione rispettosa di un uomo che ha avuto in odio qualsiasi esposizione pubblica, che si infastidiva al tempo della grande fama del suo romanzo se gli toccava scrivere dediche e autografi, che non faceva discorsi, non frequentava il mondo intellettuale della sua città se non per un ristrettissimo gruppo di amici. Ma torniamo al Manzoni giovane, alle soglie della sua vita matrimoniale, e abbiamo davanti 2 ragazzini che cominciano una nuova vita che è loro, totalmente loro, solo nella camera da letto. Sono i pettegolezzi d'alto bordo che ci fanno supporre una vita molto condizionata per la giovane sposa. Voci e notizie di cui a suo tempo si è impossessata con grande qualità Natalia Ginzburg nel suo libro dedicato alla casa Manzoni. Un libro che freddamente legge la lunga storia di una famiglia e del suo patriarca. Lettere, lettere in gran quantità. A quel tempo scriversi era un esercizio molto praticato, non necessariamente con tutti i crismi della grammatica, della sintassi, dell'ortografia. Prendiamo il lungo epistolario che la Blondella ha lasciato, raccontando a cugine, amiche, amici di famiglia, alle figlie, Vittorina soprattutto, la sua vita quotidiana, segnata a un certo punto da una frase emblematica in una lettera rivolta alla cugina De Blasco a Torino. Il fo pure o pure no, che mi ingegna, osserva Henriette in un momento molto complicato della sua vita, tra tanti turbamenti e tra tanti passaggi poco salubri della sua storia. È una efficace commistione di dialetto milanese e francese natio ed è magnifica la coraggiosa definizione della sua storia breve e tripolata su questa terra. Molto spesso ammalata, spessissimo incinta, indebolita da 11 gravidanze, da cui 9 figli e 2 aborti, e preoccupata in fondo di quel grande marito figlio, il più problematico di tutti, il più fragile e quello che dal nido non sarebbe volato mai. Cosa corresse tra i due sposi, oltre la beatitudine che deve aver dato al giovane Manzoni avere accanto il suo legittimo, consacrato oggetto di piacere, lo sappiamo più da lei che da lui, e non vorrei nemmeno in questo concetto si avvertisse, come dire, una sorta di giudizio. D'altra parte, 11 gravidanze e 9 figli qualcosa dicono in merito. Fu un cattivo marito? Eppure lui, Alessandro, è un uomo di grande e grave sensibilità. Eppure è entusiasta della moglie che ama davvero, o meglio, dovremmo dire, per interpretare lo spirito lombardo sempre un po' schivo, le vuole bene. È una sfumatura non solo linguistica, perché dietro l'uso delle parole c'è sostanza. Le vuole bene con la riconoscenza e la gratitudine per lei che ha accettato senza rimostranze di condividere il suo grande amore con il marito, e il grande amore coinvolge naturalmente donna Giulia, ancora molto bella quando giovane Alessandro l'aveva incontrato la prima volta e sempre così imperativamente presente nella loro vita. Non una riga scritta è stata scambiata fra i due promessi sposi, in tempi in cui correvano lettere anche da una contrada all'altra di Milano, in tempi in cui tutti si scrivevano di continuo. Nemmeno una riga, dicevo, al futuro marito, perché il tutto era stato deciso altrove. E non una riga poi, soprattutto tra marito e moglie, perché i due non si sarebbero separati mai più. Il solo messaggio scritto rivolto ad Alessandro è il testamento di Enrichetta. Sono invece le testimonianze di altri a raccontare dell'impressione di lei che pareva la sorella maggiore dei suoi figli. Così, almeno, la vede Mary Clark, l'amica di Fauriel che è ospite per qualche tempo a Brusuglio. Enrichetta, che rientra dal giardino sudata e rossa in viso per aver giocato a mosca cieca con i bambini, che sembra una bambina lei stessa. E lui, il marito, un po' distaccato, un po' ironico. «Vi siete ben divertita, moglie mia», le dice, e per fortuna le cinge la vita con il braccio, segnando un affetto, l'affetto che si dà magari più a un bambino che a una sposa. Sappiamo che Manzoni avrà una seconda moglie, molto diversa, la Teresa Stampa Borri, una moglie fiera di tanto marito, lettrice della sua opera, mentre la prima, che ha vissuto la nascita del romanzo, cui è stata dedicata, una dedica un po' funebre, la tragedia di Adelchi, vive accanto a questo complesso personaggio che è lo scrittore, avvertendone l'ombra ma mai mischiandosi ad essa. E non sappiamo se abbiano mai scambiato una parola su quell'ingombrante fantasma tra loro che era il romanzo nascente, mentre si andava formando giù nel silenzio dello studio a piano terra che dava sul giardino. Ogni artista è davvero solo davanti e dentro la sua opera. La Blondel, nella sua ingenuità, lo aveva capito benissimo. Giocava con i bambini, suonava il pianoforte per il marito se lui glielo chiedeva, si ammalava e si lasciava curare con una pazienza a volte depressa, poi si riprendeva e tornava a occuparsi della casa insieme alla suocera. e le due finirono per essere alleate fino a diventare il baluardo di una fortezza da proteggere e dentro la quale operava lo scrittore. La sua dedizione, la dedizione di Enrichetta al marito e alla famiglia, era la normalità. Alla sua morte, in quel Natale del 33, raccontato nei minimi dettagli in una lunga lettera di Giulia a un'amica, si capisce di colpo cosa sia venuto meno nella casa di Via del Morone. Manzoni le dedicherà il suo inno più sofferto, quello che non riuscirà a finire perché il suo stesso motto di ribellione a Dio finirà per sconcertarlo. Le dedicherà di sicuro il suo dolore più grande, lui che dal dolore rifuggiva sempre alla ricerca della felicità. Lo avrebbe detto con una punta di irritazione verso le voci poco benevole di qualcuno che all'occasione del secondo matrimonio si erano alzate a criticare il Manzoni e a difenderlo era stato appunto l'amico Fauriel. Leggiamo la lettera di Costanza Arconati, una delle voci critiche contro il matrimonio del Manzoni. Non ho sentito una parola del matrimonio di Manzoni, non mi stupisce, perché le lettere della madre indicavano che essa ne aveva un desiderio vivissimo. Questa risoluzione però fa malinconia anche a me, toglie un po' di quell'aura sublime che circondava Manzoni. Per quanto io consideri tutte le circostanze particolari, questo è un atto di debolezza. Cosa ne dice Fauriel? Ed ecco che cosa ne dice Fauriel, che cosa risponde. Qu'on s'arrange comme on peut, il a besoin d'être heureux. Eccolo qua, Manzoni ha bisogno di essere felice. È qualche cosa che non riesce a sopportare, l'anima stropicciata dal dolore è un controsenso per lui che pure in mezzo al dolore è vissuto lungamente. Ricordiamo che solo un anno dopo la morte della moglie mancherà anche la figlia Giulietta.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai,
Torniamo a Enrichetta, cosa sarebbe stato di lei se non avesse sposato il Manzoni? Vorremmo dire nulla, una ragazza qualunque, con una vita magari meno tribolata, meno faticosa. E poi chi può dirlo? Sappiamo cos'era la vita coniugale nel tempo del romanticismo. Grandi passioni da melodramma in teoria e in letteratura e poi una realtà tanto meno esaltante. Il tran tran quotidiano che non concedeva molto alla fantasia e ancora meno all'emozione. Se qualcosa di lei ci rimane e sotto un segno morale così alto e virtuoso, dipende in fondo anche da tanto marito, dal compito che si è assunta senza far conto della fama del suo compagno. La stampa Borri, lo dicevamo, sapeva di aver sposato una celebrità e ha fatto la sua parte consapevole. Ha avuto anche un merito, non ha avuto gelosie retroattive o slanci da prima donna. Il Manzoni, si dice, le fu molto grato di poterle parlare liberamente con nostalgia e affetto dell'Enrichetta. Manzoni fu un padre distratto e un marito esigente, tanto quanto era stata invece una madre affettuosa e trepida Enrichetta. La lettura che Natalia Ginzburg fa del Manzoni è oggettiva e quindi spietata. Non ci si può nascondere dietro un dito. Non era uomo da tenere le redini di una famiglia, non era da lui preoccuparsene e farsene carico. A volte penso a quanta finezza e sensibilità abbia messo nelle pagine del suo romanzo, quanto sia affondato nel cuore umano alla ricerca della compassione con cui considerare il suo prossimo. ha provato un moto di singolare comprensione persino per il padre di Gertrude, come dire che anche lui, quest'uomo perfido, o almeno così noi lo leggiamo, aveva diritto a un momento di felicità nell'agro contesto del suo ruolo e della sua posizione nel mondo. E per la donna che ha sfinito di passione? Quando Enrichetta sta male, la considerazione è che è normale, è incinta, quindi sta male. Ma come, sembra dire lei a un certo punto, siccome sto male spesso è nell'ordine delle cose e nessuno se ne deve preoccupare? È normale che lei non sia normale? Ci pensiamo, 25 anni di matrimonio. Oggi ci alzeremmo a sua difesa, ma con il suo più stupefatto sconcerto. Se mai ha tribolato in vita, deve aver pensato che questo era il destino di una donna e di una donna sposata a quell'uomo particolare, di carattere complesso e problematico. Agorafobico, fragile di nervi, svenne quando seppe della sconfitta di Napoleone a Waterloo, impacciato e balbuziente. È probabile che a lui, come a uno dei più grandi letterati del suo tempo, Henriette non abbia proprio mai pensato. Lui così strano anche nel suo tempo, un personaggio di fama internazionale, recensito da Goethe, eppure così schivo, così diffidente della sua stessa qualità. Eppure, qua e là, spunta la fisionomia dell'autore consapevole. C'è una sua osservazione estremamente corretta ed estremamente profonda su di sé. Chi mi chiama conte non ha mai letto le mie opere, che è un peccato che uno scrittore, per quanta poca considerazione abbia di sé, non può perdonare. Io sono Alessandro Manzoni e basta. E basta davvero. Nessun altro attributo può stargli addosso con più diritto. E lei? A lei possiamo mettere in bocca le ultime parole di Lucia, sposata e madre nella casa nella Bergamasca, che riassume le tante vicende della sua vita in una sola considerazione. Io non sono andata a cercare i guai, sono loro che sono venuti a cercare me. Quando non voleste dire che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi. È ironica Lucia, come la Blondel non avrebbe potuto essere mai. Sicché quando Manzoni pensa al personaggio più delicato del suo romanzo, non ha davvero in mente la sua giovane e fragile moglie. Delinea piuttosto la fisionomia di una contadina robusta, timida sì, ma a suo modo guerriera, una donna forte che ne passa di tutti i colori e esce infine vincitrice e solida. E in questo sta la potenza dell'invenzione del Manzoni, nell'averla ricreata, la sua fragile consorte, in una creatura di vigore e di tenacia, in una donna solida. Quello che Enrichetta forse non fu. Ma i romanzi si scrivono un po' anche per dare forma a una controrealtà, stante che la realtà ci lascia sempre un po' delusi.